Fratello Giuseppe, come tutti sappiamo, nel mondo di oggi, anche se è così avanzato tecnologicamente, così progressivo in tutto, purtroppo le malattie sono aumentate tanto. Ci sono sempre più malattie, sempre più diffuse, e anche nelle chiese, anche tra i cristiani. Anche se noi, per esempio, crediamo nella guarigione miracolosa di Gesù, non sempre la vediamo o non così veloce come vorremmo. Possiamo parlare un po' della guarigione e specialmente come riceverla.
E credo che sia un soggetto molto importante che molti fratelli ci scrivono e combattono. Capita a tutti, capita da me,
Sì,
va bene?
anche
Capita a
a me.
me e chiunque altro, qui non c'è nessuno al di sopra.
Anche a me, sì. Perché?
Capita a chiunque che preghi, preghi e non la vedi. Come mai? Perché?
Anche perché abbiamo visto tante tante guarigioni, perché alcune le vediamo, altre no?
Amen. Well, io ho pregato su questo e il Signore mi ha dato delle scritture che te le ho passate, ce le hai, no?
Sì, ce le ho.
Una cosa che ho ricevuto nello Spirito, Signore, aiutaci e guidaci, è stato che il Signore mi parlava dell'importanza di credere che abbiamo ricevuto la guarigione nel momento che preghiamo. Uno dirà, ma sì, ma se non la vedo, se non la vedi, tarangi, fai a meno. Tantissime, non so se fosse la maggioranza delle guarigioni oggi, avvengono progressivamente, non sono tutti di un colpo. Io ho visto tutti e due. Ho visto tante guarigioni progressive ed immediate. La differenza, ma è la cosa migliore che sono riuscito a pensare, è che dipende dalla nostra fede. Non c'è niente di male, assolutamente niente, in una guarigione progressiva. Va bene, infatti adesso scritture che
Quindi ha
il
detto che
Signore mi ha dato parla proprio anche di quella delle guarigioni progressive.
la chiave è di credere nel momento in cui preghi.
Nel momento, non aspettare un secondo. Tu abbracci una persona, una sorella, un fratello, e gli dici, sai, che so, una sorella gli serve una giacca, un cappotto, dice, c'ho un cappotto perfetto a casa, te lo porto domani. Lei dal momento deve credere che tu glielo darai, altrimenti è mancanza di fede, mancanza d'amore. Allora, guarda, andiamo a Marco 11, cominciamo la prima scrittura importantissima. Va bene, qui parla questo passaggio di un fico seccato. Marco 11, 13 al 24, il fico seccò, ma fu visibile solamente il giorno dopo. Andiamo lì, verso 13.
Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma avvicinatosi al fico non vi trovò niente altro che foglie. Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: Nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli udirono.
Che leggiamo qualche straccio, saltiamo un po' perché è lungo, è abbastanza lungo qui, il 19.
Quando fu sera, uscirono dalla città. La mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici.
Cioè questo avvenne il giorno dopo,
Sì.
alla mattina del giorno dopo.
Sì. Pietro, ricordatosi, gli disse: Maestro, vedi il fico che tu maledicesti? È seccato. Gesù rispose e disse loro: Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: Togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Marco 11, da 13 a 24.
Gloria a Dio. Qui Gesù sta dicendo proprio questo, che dovete credere, dobbiamo credere nell'attimo che domandiamo pregando.
Sì.
Tutte le cose che voi domanderete pregando, credete, che cosa? Che le avete ricevute e le
Le otterrete.
otterrete. Nel momento che preghi devi credere che le hai ricevute.
Nel senso che, come questo fico, quando Gesù disse non farai mai più frutto, non hanno visto nessun
No,
cambiamento. Il
niente,
fico
nessun
era lì, non è
cambiamento.
successo niente.
No, in un altro passaggio parallelo, così al Matteo 21, dice che seccò immediatamente. Non c'è contraddizione, perché l'indomani mattina, quando videro che il fico era seccato, le foglie appassite, eccetera, si reso conto che il
fico ha funzionato.
Sì, sì, capirono, sì, capirono che morì immediatamente, solo che non vedi subito. No,
no, no, ci vuole un po' di tempo.
Non
sì.
puoi vedere subito.
Sì.
Tagli un ramo e l'indomani la vedi un po' appassita, ma sì, al momento sì. che lo tagli è sempre uguale.
Giusto.
Quindi quando Gesù disse nessuno mangi più, eccetera, in quel momento il fico morì.
Ha cominciato a seccarsi.
È morto. Mm-hmm. Però ci vuole un po' di processo perché le foglie mostrino che è morto.
Vero.
Così, quando noi preghiamo per una guarigione, va bene, è vero il contrario, non è morte ma è vita.
Amen.
Non è maledizione ma è guarigione.
Sì.
Quindi cosa significa? Che nel momento che noi preghiamo, e Gesù dice, nel momento che pregate, credete che avete ricevuto e riceverete.
E allora applichiamo la stessa cosa anche nella guarigione. Nel momento che preghiamo, dichiariamo la guarigione, avviene. E dobbiamo credere senza vedere, perché il processo di guarigione inizia in quel momento che abbiamo pregato.
In quel momento. E se tu non credi, e allora non ricevi, perché ricevi in base a come credi. Mm-hmm. Andiamo a Giovanni 9, che lì c'è un'altra situazione che appunto segue questo esempio.
Giovanni
al verso
9.
7 Gesù dice: vai a lavarti alla vasca di Siloè, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Cioè, quando è che fu guarito questo cieco? Nell'attimo in cui Gesù gli parlò di andare e mentre andava era ancora cieco? O guarì dopo che si lavò? Cos'è che lo guarisce? Gesù o l'acqua che lui si lava?
È Gesù.
Gesù, non è mica stata l'acqua che l'ha guarita, è stato Gesù.
Sì.
Quindi questo qua, per andare alla vasca di Siloè, è un cieco, quindi non è facile spostarsi. Mm-hmm. Così era. Gesù stava controllando la sua fede.
Mm-hmm.
Ogni volta che dobbiamo ricevere un miracolo, Gesù cosa fa? Controlla la fede. Va bene?
Sì.
Guarda, domande o andiamo avanti?
Vai avanti, sì. Vai avanti.
Beh, andiamo a Daniele allora.
Ok.
Ok, prossimo messaggio qui, Daniele 1 a 14. Leggi tu, Angelina.
Daniele
10, dall'1 a 14.
Sì.
Fratelli, noi leggiamo stralci perché sono lunghe questi paragrafi, però voi dovete studiare con calma queste cose, studiarle bene, va bene. Avanti.
Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato Baltazar. La parola è vera e predice una grande lotta.
Verso 2.
In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere.
Cordoglio vuol dire un digiuno, cioè senza bere vini speciali o vino o cibi prelibati. Cordoglio, cioè il minimo necessario per sopravvivere, perché se tu vuoi digiunare, però vai a lavoro e il tuo stomaco ha bisogno di mangiare qualcosa. Quindi non è per la tortura del digiuno che Dio ti risponde. Il digiuno non è per far sì che Dio faccia qualcosa, ma perché noi ci svegliamo, ci concentriamo, ci focalizziamo. Verso 5.
Alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufas.
10.
Ed ecco una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Egli mi disse: non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire ed umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole.
Ecco, 13.
Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Daniele 10, da 1 a 14.
Okay, questo capo è un demone, perché il diavolo ha diviso il mondo in principati. Come dice in Efesini 6, noi combattiamo contro principati.
Sì.
E allora il diavolo ha messo un demone per ogni nazione potente. Quindi qui Daniele era a Babilonia. Cioè Babilonia era stata conquistata da Ciro, il re di Persia. Quindi diciamo, i potentati, Babilonia che poi perso contro Persia, e la Persia, poi la Grecia che sarebbe arrivata, cioè c'hanno demoni che li controllano. Va bene. Ecco, allora, questo diavolo di Persia non voleva che questa rivelazione di, che Dio stava dando a Daniele, che la vediamo nei capitoli 10, 11 e 12, che arrivasse. E allora lo ha ostacolato 20 giorni. Ma io come lo interpreto questo qui? Perché qui bisogna interpretare un pochino com'è che ha potuto 20 giorni fermare l'angelo. Mm-hmm. Ma la migliore interpretazione che io posso pensare è che, diciamo, cioè il diavolo c'ha la potenza, la forza in base alla nostra mancanza di fede. Se abbiamo fede o mancanza di fede, evidentemente può darsi che Daniele era un pochettino titubante nella fede, ma non, niente di dogmatico. Però questo può essere una possibilità. Perché Dio aveva risposto immediatamente, mm-hmm. però passarono 21 giorni prima della materializzazione della risposta.
Sì.
Come mai? Beh, evidentemente questa era la fede di Daniele, e evidentemente non c'era nessun problema aspettare 10, 20, 30 giorni, non era una cosa impellente, mm-hmm. non è una cosa che sta cascando giù di un ponte, non può aspettare 21 giorni e l'angelo viene lì a aiutarlo che non cada.
Sì.
Deve arrivare nello spazio di mezzo secondo, va bene.
Ma pensi che ogni volta che preghiamo inizia come una battaglia spirituale che i demoni stanno bloccando, cioè quello che noi chiediamo? Parliamo adesso di guarigione. Che i demoni tutti si scatenano per fermare la guarigione, per impedire quello che noi desideriamo. Ogni volta succede?
Ogni volta.
Ah sì?
Sempre. Infatti quando preghi per una guarigione, cosa fai? Leghi il diavolo. Che Gesù è il Dio delle guarigioni, il diavolo è il Dio della morte e della malattia. Non esiste una malattia che il diavolo non è coinvolto. Anche se uno fa un incidente, è colpa sua, un incidente, ma però c'è sempre il diavolo, lo zampino lì. Sempre legare il diavolo, e credo che il diavolo cerca in tutti i modi di ucciderci o almeno di ammalarci o di danneggiare il nostro matrimonio. Ogni lite tra coppie sposate c'è lo zampino del diavolo lì, la superbia, l'orgoglio, la mancanza di perdono. Tutto ciò che è male c'è, in una misura c'è dentro il diavolo. Noi cooperiamo col diavolo a volte, disgraziatamente, e allora trattiamo altri con poco amore e collaboriamo col diavolo. E come si fa? Dobbiamo camminare in Cristo, dobbiamo riempirci di Gesù.
E cosa dobbiamo fare? Per esempio, ci sono persone, e anche a noi è successo, che una malattia te la tiri indietro per anni e non guarisci. E perché non è una cosa che ti limita nella vita, la sopporti e non guarisci per anni.
Sì, sei in carrozzella, insomma tutto va male, però almeno c'è la carrozzella, non hai bisogno di preoccuparti troppo.
No, diciamo che abbiamo pregato per guarigione e sappiamo che Gesù 2000 anni fa già ha inviato la guarigione, eppure non siamo guariti ancora. Questo è perché il demone, il diavolo, sta ostacolando la guarigione, la nostra fede non è sufficiente. Cosa dobbiamo fare?
Io credo che il diavolo sta ostacolando la guarigione, uno, e due, la nostra fede sicuramente non è sufficiente, perché ogni volta che andarono da Gesù a chiedere guarigione, Gesù non disse no, torna domani che oggi non lavoro. Mm-hmm. È sempre pronto a guarire, se c'è alla presenza di fede vera, alla presenza di uno che veramente crede. Lui ha sempre guarito.
E in questo caso cosa facciamo? Preghiamo di nuovo?
Cioè quando non vediamo la guarigione?
Sì, quando dopo anni ti rendi conto che la tua fede non ha funzionato.
Ci sono predicatori che predicano non pregare una seconda volta. Ma sì. Io non ci credo, non sono d'accordo, perché
dicono che è mancanza di fede.
Sì, mancanza di fede a ripetere la preghiera. Io non sono d'accordo. Perché Gesù ha detto di continuare a bussare alla porta del giudice malvagio.
Ah.
E prima o poi ti apre la porta.
Anche Gesù ha pregato due volte per uno che era malato.
Sì, questo però non era Gesù, era lui che gli mancava la fede.
Ah.
Perché se il giudice malvagio non apre la porta, Gesù dice continua a bussare. Uh-huh. Ora non è Dio il giudice malvagio che non apre la porta. Il giudice malvagio chi è?
Siamo noi.
Siamo noi.
che non siamo sottomessi?
No, ma quello può essere uno dei tanti motivi, ma la cosa principale è che la nostra fede tentenna, esita.
Mm-hmm.
E allora deve continuare a bussare finché la fede diventa finché ti stanchi e dici sono stanco di bussare a sta porta e sono stanco di esitare, di dubitare, di essere una pappa molla, adesso mando il diavolo all'inferno, ci metto tutto il cuore e nel nome di Gesù sono guarito, e quello guarisce. Ci siamo, sì, perché ha continuato, sì, a bussare finché si è stancato di essere mezzo cuore e adesso ce la metto tutta. Mm-hmm. Va bene?
Sì, sì.
Ecco. Quindi la vera fede crede. Crede e riceve quando? Nell'attimo che chiede, non quando vede. Mm-hmm. La vera fede non crede quando vede, ma crede quando chiede.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi cambiamo un pochettino il modo di pregare, svegliamoci un po' per cortesia e smettiamo di sprecare tempo e sprecare preghiere.
Amen.
Daniele non aveva visto l'apparizione dell'angelo, ma il diavolo e la mancanza di fede della persona l'aveva rallentata per 21 giorni. E quindi lui non vedeva l'angelo, però continuava a pregare finché alla fine... adesso non posso analizzare esattamente che è successo, abbiate pazienza, però 21 giorni, l'angelo ha detto il diavolo mi ha fermato 21 giorni, ma il diavolo non ha questo potere. E allora cosa significa? Significa che l'angelo, la sua potenza e la velocità di apparizione 21 giorni erano condizionati dalla fede di Daniele, così lo interpreto io.
Eh sì, ma qualcuno ti dirà adesso, ma Daniele che era grande uomo di fede... Come puoi dire tu, Giuseppe, che non aveva fede completa?
No, nessuno è grande qua. Cioè, Gesù ha detto, perché mi chiami buono? E quando Pietro ha detto, tutti ti molleranno, ma io no. Io terrò duro. E Gesù, guarda Pietro, prima che il gallo canta, tu mi avrai già rinnegato 3 volte. Va bene?
Non era perfetto neanche Daniele.
Ma nessuno, figurati se era perfetto. Cioè, grandemente amato da Dio,
sì,
ma non era perfetto.
Sì.
È come Maria, benedetta tra le donne, ma non era perfetto, non era Dio.
Mm-hmm.
Adesso certe religioni hanno fatto una trinità di 4 persone. Non è così la storia, la quarta Maria, ma non è così. Maria ha detto, il mio cuore gioisce in Dio mio
Salvatore.
Quindi Maria ha bisogno del Salvatore.
Sì.
Quindi attenzione alle religioni, che le religioni, guarda, si salvi chi può. Allora... Se la nostra fede barcolla, il diavolo, grazie a questo, può ritardare la visibilità della guarigione. Perché? Perché è il nostro barcollare che fa barcollare la guarigione, è il nostro esitare che fa esitare la presentazione della guarigione. I nostri dubbi, ha detto Gesù, chi prega e crede che ha ricevuto e non dubita, riceve. Quindi cerchiamo di lavorare in quella direzione. Non è questione di ripetere 1000 preghiere a pappagallo. Che farisei pregavano a pappagallo dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Però Gesù dice non devi mettere la fede innanzitutto sulla mia parola e poi non dubitare. Quindi la fede si comporta come se avesse già ricevuto. Questa è la fede, è la sola fede che esiste. C'è gente che guarisce dopo 8 mesi. Va bene, è capitato a me di guarire, guarda, c'ho delle cose che, sai che mi è saltato fuori un cancro nella gamba, no? Perché
anni fa, sì.
Sì, ho grattato una cosa perché non mi piaceva sulla gamba, una cosa lì, e poi è diventato un cancro.
Mm-hmm.
Io non me ne sono accorto, pensavo che era una cosa che andava via, invece sono dovuto andare a fare l'operazione, un cancro maligno,
mm-hmm,
dopo 4 anni. Ho mandato una foto a un fratello che è dottore, e ha detto, senti, ma questa cosa la gamba non va via. E mi fa, è cancro. Ha visto la foto, è cancro. E ha detto, sono andato all'ospedale, hanno preso la sega elettrica, l'hanno tolto. Era,
sì,
maligno.
Sì.
Però il Signore non l'ha fatto andare in metastasi,
mm-hmm,
ti ricordi, no?
Sì, sì, sì.
Adesso sulla faccia vedi che c'ho queste cose nere, questo,
mm-hmm,
così, no. Non è un neo di bellezza, è un cancro che mi è saltato fuori sulla pelle, sulla faccia, sul viso. E ha detto, no, signor diavolo, mi sono arrabbiato, ho pregato forte, l'indomani è cominciato a cambiare.
Mm-hmm.
E adesso invece, adesso sembra un neo...
Normale.
Sì, neo così. E ce n'era un altro di fianco, stessa storia, non si vede, ma stamattina è qui, guarda, stamattina mentre facevo la barba si è rotto, è caduto ed è sparito, non c'è più.
Wow.
Capito? Ecco, quindi quando pregate, fratelli, cioè quello che voglio dire è che ci è voluto molto tempo a vedere la materializzazione di queste cose, ma devi continuare a credere, devi credere, non è quanto preghi, ma è quanto credi. Non è quante pappagallate preghiera a pappagallo ripeti, ma quanto credi. La ripetizione, va bene, cioè continuare a bussare alla porta con fede, ma non perché dice io ho ripetuto 1000 preghiere, adesso ne ripeto altre 10.000, come sono in gamba, non serve a niente, i farisei pregavano più di noi. Continua a bussare finché la fede aumenta, ma non ci deve volere necessariamente molto tempo. Un giorno, via, via diavolo, non ti voglio secondo giorno, via adesso.
Non pensi che quello che limita la nostra fede quando chiediamo una guarigione è il fatto che ci sentiamo immeritevoli? Io ho fatto questo peccato, quel peccato, ma come? Non merito la guarigione, perché dovrebbe Gesù guarirmi? E allora la fede viene limitata e rimaniamo malati. Non è che non ho fede in Cristo che Lui può guarire, certo, lo so che Lui lo fa, l'ho visto tante volte, ma io non mi merito.
guarda, questo te lo posso dire io che non lo meriti, guarda. Se andiamo di Gesù, una manica di disgraziati senza speranza che siamo, e dire, Signore, guariscici in base ai nostri meriti, dimmi se merito e se merito guarisce. Buonanotte, qua non guarisce nessuno, neanche i sani guariscono. Non andiamo da Gesù, grazie che io sono cattolico o protestante, ma vai da Gesù perché, Signore, mi merito l'inferno, il fuoco forte mi merito. Però Gesù, tu hai sparso il tuo sangue dal Calvario per un disgraziato come me. Accetto, Signore, ti prego ricevimi, Signore. E se credi senza dubitare, senza ascoltare quell'altro che dice pss, 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 capisci? Shh. Lui fa pss, pss, e tu gli fai shh, vattene via. Pussa via, battene via di qua.
Amen.
E allora, spada in testa, via di qua. Ogni volta che un pensiero negativo mi attraversa il cervellotico, immediatamente ho imparato a dire, vattene Satana, in nome di Gesù.
Amen.
Lui viene con le cose più ridicole, le cose più oscene, più ridicole. Non le faccio neanche entrare nella sala d'ingresso, nella sala d'attesa. Niente. Non ho tempo di pensare alle cose del diavolo. Sono occupato, mi sono già riservato solo per Gesù. E questo mi dà pace. Stamattina stavo dicendo a mia moglie che lei ha fatto fatica ad andare a dormire ieri sera. E io ero mezzo addormentato in piedi. Finalmente dico, oh, finalmente posso andare a letto. Che stavo qui lavorando e mi sono addormentato mentre lavoravo. Adesso finalmente posso. Vado a letto, mi infilo. Sento una voce, era mia moglie, dice, prega per me, non riesco a dormire. E allora mi tocca svegliarmi, mi sono svegliato. Ho pregato per lei, ha scacciato il diavolo, così. E poi il Signore mi ha dato una piccola parola per lei, gli ha detto, senti amore mio, tu devi andare a dormire con Gesù, parlo con Lui, parlagli, sussurragli. Al mattino quando ti svegli, parla con Gesù. E alla sera parla, addormentati parlando con Gesù. Più di così non sono riuscito, sono crollato e mi sono addormentato. Stamattina mi sveglio e lei mi carezza una mano. Dico, buongiorno, come stai? Bene, grazie. E gli ho detto, come è andato ieri sera? Ho dormito benissimo.
Oh,
detto.
Grazie Gesù.
Ha detto, quello che ti ho detto ha funzionato. Sì.
Grazie Signore.
Alleluia.
Amen.
Va bene, quindi fratelli, qualunque cosa, insonnia, malattie, la medicina è sempre la stessa. Ci sono molte medicine in farmacia, molte. E qualcuna anche ti aiuta. Va bene. Non è che sono tutto lì per aiutare il farmacista, ma anche. E invece nel regno di Dio c'è solo una medicina. si chiama Gesù Cristo, figlio di Dio, morto in croce, risorto il terzo giorno. Va bene?
Amen.
E quella medicina lì va bene per tutto. Se sei insonnia, se dormi troppo poco, se dormi troppo, se hai una malattia, se non hai una malattia, se ti senti abbattuto, se ti senti sollevato, se ti senti troppo stupido o troppo intelligente, quello lì ti equilibra tutto, livella tutto, va bene?
Sì.
Insomma, la vera fede, attenzione, quando dico attenzione, sai cosa vuol dire? Bisogna prestare attenzione, sto dicendo qualcosa che mi preme che non dimenticate. Allora, la fede vera si comporta come già avesse ricevuto, e anche se non lo vede o se la riceverà in futuro, questa è la differenza tra fede vera e quella debole e quella falsa. Questa è la differenza. La vera fede crede che ha già ricevuto. Ma guarda tu, c'è qua lodare il Signore che sei guarito, ma guarda che la malattia è ancora lì, dice la gente. Ma anche il diavolo dice così. Però tu fermo sulla fede, dice no, non devo vedere per credere. Mia moglie là, nervosa, entro in cucina e mi dà uno sguardo magari poco amorevole, io continuo a credere che mi ama. Se semplicemente c'è un po' di tempesta, e allora quando tua moglie è un pochettino così, non devi andare e dire perché sei così, devi andare e dare una carezza, un abbraccio doppio, una carezza doppia, e così la tiri fuori dal buco del musone. Capito, mariti? Cerchiamo di svegliarci. Capito? Le mogli sono una cosa delicata, che troppi di noi orangotango trattiamo le mogli come, non so io, John Wayne cowboy che entra e calcia la porta. Le mogli sono una cosa delicata, sono anche, si dice in inglese, moody. Come in italiano moody?
Oh, I don't know.
Cambiamenti di umore.
Ah, sì.
Cambiano facilmente di umore perché sono delicate, come un bambino, no? Come lì o ride, sorride o piange. Il bambino è molto delicato, capito? Se sbatte una finestra può piangere. Ecco, le donne sono così. E quindi allora, uomini orangutangus, attenzione, tirare fuori tutta la pazienza, la dolcezza. Tranquilli, vi viene indietro. Arriverà il momento che la moglie vi coccola. Ma come fa a coccolare un disgraziato che non è mai amorevole? D'accordo? E questo, siccome il marito ufficialmente, si dice, dovrebbe essere il capofamiglia, e la capofamiglia prende l'iniziativa, va bene? È sempre il capo che è il primo a umiliarsi, prima a chiedere perdono. Sto parlando del regno di Dio, non del regno del diavolo, quindi è il contrario. È sempre il capo, è sempre il primo, come Gesù, no? Che ha lavato i piedi, che è morto sul Calvario. Questo è il nostro, se siamo capi famiglia, è questo il nostro posto. Ok, comunque, adesso di matrimonio parleremo un'altra volta.
Amen.
Nel mondo, voglio dire, tutto è per fede. Sai che il mondo va per fede?
In che senso?
In tutti i sensi.
Per esempio?
Tu dimmi, vedete che ti metto a te in graticola, ti chiedo io a te, dimmi una cosa nel mondo, sei concentrata,
okay,
che non è per fede.
Allora.
Dimmi una cosa che non è per fede.
Cioè, tu la chiami fede, ma...
A fin di bene o a fin di male, per il diavolo o per il Signore, dimmi una cosa che non... Parliamo del diavolo, parliamo del mondo. E poi parleremo di Dio. Dimmi una cosa nel mondo del diavolo che non è per fede. Dimmene una. Non sei capace.
Non lo so, perché credo che tu ti riferisci alla speranza. Per esempio, prendi la macchina la mattina, speri di arrivare bene. Prendi l'aereo, speri di non cadere. Cioè...
È come quel pilota che è morto mentre guidava l'aereo. Che il secondo pilota fa, signore e signori, c'è un annuncio da fare, il pilota è morto, è disgraziato, glielo vuoi dire? E c'è stato un panico che quasi si buttavano giù dall'aereo.
Mm-hmm.
Va bene? E cioè...
Cioè ti riferisci alla speranza, che ti sposi con la speranza che sarà un buon matrimonio.
Prendi un aereo per fede e speri che il pilota non muore mentre sta pilotando l'aereo.
In quel senso sì.
Allora, qual è? Dimmi una cosa, nel mondo, in qualunque parte del mondo, che non è per fede. Ti ascolto.
No, non lo so. Non saprei dirti.
Non esiste. È tutto per fede.
Sì.
Tutto per fede nel mondo. Ci sposiamo per cosa? Per opera o per fede?
Per fede.
Per fede. Che ne sa se il coniuge sarà fedele o no?
Sì,
se
sì.
sarà una moglie fedele oppure se ogni sera va al porto a vedere che nave sta arrivando.
Sì.
O il marito.
Stai sperando nel suo amore, ma non lo sai cosa succederà.
E che ne sa che ne sa il coniuge? Il nostro coniuge che ne sa se noi saremo fedeli? Però ci hanno sposato, capito?
Sì,
che fede che hanno messo. Vogliamo riporre in Dio meno fede di questa?
È vero.
Vogliamo riporre in Dio meno fede di quello che tutti ripongono nel mondo? Cioè ogni guerra che hanno combattuto e che hanno persa, avevano riposto fede in una cosa sbagliata, hanno perso la guerra. Prendi un avvocato per difendere una causa. Cos'è, per opera o per fede? Per fede. Che ne sai se l'avvocato vince la causa?
Non lo sai.
Vogliamo riporre meno fede di questa in Dio? Che ne sai se il tuo titolare di dove vai a lavorare, il tuo titolare, che ne sai se ti paga?
Sì.
Per fede. Vendi una casa a rate. Ma che ne sai se quel tipo lì manterrà la parola?
Mm-hmm.
Che ne sai se il tuo, se c'hai un affittuario, quelli che... Che ne sai se lui smette di pagare e poi non vuole più uscire dalla casa che ha affittato? E abbiamo affittato una casa. E qui, Sud America, e il padrone dice, sì, io ve la posso anche affittare, ma è occupata. Ah sì? Sì, è uno che è da 6 mesi che non mi paga l'affitto.
Mm-hmm.
Ho capito. E poi il padrone è andato da lì, guarda che sono arrivati delle persone qui... sloggia perché vogliono, insomma, gira di qua, gira di là, cos'è, un mese e due è uscito il
sì,
tipo.
È uscito e siamo entrati noi,
capito? E lui è che ne sapeva il padrone che lì era uno così e poi noi siamo entrati.
Mm-hmm.
Va bene, tu compri una macchina, che ne sai se è buona, come ti garantiscono se è una fregatura? Ti ricordi, abbiamo comprato una macchina ed appena comprata si è spaccata e l'abbiamo dovuto vendere come ferro vecchio.
Sì.
E ci ha costato anche bei soldini, ti ricordi?
Sì, non abbiamo potuto ripararla, sì.
Da meccanico in meccanico, l'abbonamento.
Sì.
Alla fine l'abbiamo venduta rotta.
Rotta.
4 lire rotte, ti ricordi?
Sì, è stato un miracolo che qualcuno l'ha comprato. È successo anni fa, però mi ricordo.
L'ha comprato e che lui dice che la riparava. Vabbè, non so come è finita.
Mm.
E allora, tu voti. Voti per un politico, perché nel senso sarà un politico bugiardo e un disastro, il che è di solito ci sono molte chance.
Sì.
Cioè hanno eletto Hitler a capo del partito nazionalista tedesco, abbreviazione nazista. Perché lo hanno eletto? Perché si fidarono di lui. Devo raccontarti come è finita la storia?
No, tutti lo sanno.
Tutti lo sanno. Non siamo qua ad annoiare nessuno. Quindi tutto per fede, amici miei, nel bene e nel male, tutto nel regno del diavolo è per fede. La fede, tutto è basato sulla fede, tutto. Figurati nel regno di Dio.
Mm-hmm.
Cioè mettiamo fede nel mondo che si è dimostrato, garantito, al di là di ogni dubbio, come si è dimostrato il mondo. Imbroglione, disonesto. E allora il mondo mette fede in quello che sa. Di sicuro che è un imbroglio, però arriva Gesù sul Calvario, sparge il suo sangue e noi non gli crediamo. Gli dice: credete in me, sarete guariti, credete in me, sarete perdonati, credete in me, sarete salvati, credete in me, io ho preparato un luogo in cielo. Ma dammelo subito, ma non si può dartelo subito. Io non posso dare a un bambino un passeggino con ciucciotto in bocca, non so, la carta d'identità come se avesse 18 anni.
Mm-hmm.
Va bene, cerchiamo di svegliarci.
Sì.
Se Gesù dice, credete, non dubitate, e riceverete la guarigione, la liberazione, la benedizione. Cerchi una moglie, credi, e se Dio vuole dartela, l'avrai. E se Dio non te la dà, è meglio che fai senza. Perché quello che tu stavi pensando, quella ragazza shock, lo shock di Hollywood, di Milano, di Firenze, la donna più elegante, è meglio che non la sposi, o l'uomo. Va bene?
Sì.
Confida in Dio.
Amen.
Stai morendo? Sei vecchio? O siamo vecchi? Preghiamo per la guarigione. Che se Dio non mi, se non mi guarisce, vuol dire che c'è qualcosa di meglio. In un altro mondo, però, in un'altra dimensione. Insomma, rilassiamoci e godiamoci la vita finché Dio ce la dà. Ci sono due modi di godersi la vita: uno nel mondo, Sodoma, e uno nel regno di Dio, con la fedeltà in Cristo. Attenzione: qual è il titolare che assumerebbe un dipendente? Un dipendente che vuole vedere prima il salario e dopo lavora. Qual è il titolare che dice: sai, io non è che mi fido di nessuno, tu prima mi paghi e dopo lavoro.
No, non funziona così.
E il titolare ti dice: senti, sai dove è il lago di Como? Vai, buttati dentro.
Neanche il titolare ha la fede che tu veramente manterrai la tua parola.
Capito?
Dopo che ti dai i soldi.
E certo. Guarda, c'è stata una sorella che mi ha scritto e ha detto che il marito è talmente ossessionato di gelosia, ci ha detto, non faccio nomi, nonostante lei è credente, lei è fedele, e adesso lei ci ha scritto che sta pensando al divorzio, e preghiamo di no. Mm-hmm. Capito? Cioè, perché questo marito non vuole mettere fede in lei, ma questo non ha fatto niente. Io, lei ha detto, non ho fatto niente per dargli questi motivi. Io, ma veramente, secondo lei è una bella donna e tutto quanto, e il marito dice, oh, che nessuno ti guardi. Mm-hmm. Ma se ti sposi con questa visione, è meglio che non ti sposi, guarda. Insomma, diciamo che a questo porta la mancanza di fede.
Ah, anche la gelosia è mancanza di fede?
Sicuramente, perché credi che la moglie va di qua e di là e magari non lo fa. Ci sono quelli che lo fanno,
sì,
mariti,
sì.
Moglie. Uh-huh. Però c'è anche situazioni che la moglie no. Lei ha scritto con la spezzata, ma io non desidero altri uomini, io non lo so. Ma lui è ipergeloso. Uh-huh. Può essere anche il contrario, no? Insomma, come può Dio benedirci e guarirci se mettiamo fede nel mondo, in quasi tutto del mondo, ma non in Gesù, non nella sua parola, non nelle sue promesse, le sue promesse di guarigione, di liberazione, o come confidiamo nel mondo, ho dato una piccola lista qua, la lista sarebbe più lunga, e poi non confidiamo in Dio, confidiamo nel mondo, in queste cose che ho parlato, va bene, che il mondo... Siamo sicurissimi, possiamo mettere la mano sul fuoco per modo di dire che il mondo ci fregherà, ci imbroglierà, e poi non la mettiamo in Gesù che non ci ha imbrogliato, non ci ha mai mentito, ha dato il suo sangue, ha detto vado a Gerusalemme a morire, e lo ha fatto. E come? Mettiamo fede nel mondo del diavolo e poi non la mettiamo in Gesù. È per questo che Dio dice non ci dà niente se non crediamo. Andiamo per gli 11, guarda, perché questo è scritto. Se non credete a me, qui c'è la parola che dice la stessa cosa. Quindi, per cortesia, cerchiamo di... Angelina, ce l'hai?
Sì, ce l'ho.
3 a 6.
Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così, le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente.
Senti, puoi rileggere quando dice... Invece di leggere per fede, perché non dice per fede, comprendiamo, capito? Cioè magari fai conto che io sono mezzo addormentato che mi devi svegliare.
Ok, ti sveglio subito. Cioè, Ebrei 11:3.
Perché la religione capito, è una pillola per dormire. Se no, guarda, tu, questo lo leggo io.
Ok, fai tu.
Sei pronto? E tu
sì.
Vai col resto.
Ok.
Sei pronto?
Sì.
Per fede!
Comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti.
Per fede!
Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora.
Per fede!
Enoch fu rapito perché non vedesse la morte. E non fu più trovato, perché Dio l'aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio.
Verso 6. Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Ebrei 11, da 3 a 6.
che lo cercano per fede.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Io ti benedico, Angelo, tu sei una voce dolcissima, però sei troppo dolce, capito?
Oh.
Qui ci vuole mezzo orso per sottolineare. Insomma, io penso che perdiamo tempo se preghiamo per la guarigione, ma vacilliamo.
Sì.
La vera fede è come il soldato coraggioso che avanza, magari sotto il fuoco nemico. Il vero soldato per la causa giusta è quel soldato che ha gli occhi alti verso la meta. Lui pensa nel cuore: o qui o si vince o si muore. Il vero soldato non tiene conto della sconfitta o della morte. Il dubitare, l'esitare, lui non considera neanche di ritirarsi codardamente. Per il vero soldato la parola d'ordine è: o si vince o si muore, come è scritto, Angela.
Sì. Filippesi 1, 20 a 21. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte.
Infatti, per me, il vivere è Cristo e il morire guadagno.
Filippesi 1, 20 e 21.
Anche guarda. Romani 8, 37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Amen.
Romani
8, 37.
8, 37.
Amen, grazie Gesù.
Come si fa a essere più che vincitori? Cioè più che vincere cosa c'è? E più che vincitori. Qui sta parlando dei martiri che sono morti, che sono stati perseguitati, anche uccisi. Il cristiano può o vincere la battaglia nello spirito, mm-hmm, o essere più che vincitore. In che modo? Essendo martire. Gesù è stato più che un vincitore, il martire dei martiri, il grande martire, perché lui è morto vincendo, è morto senza scappare come Giuda o con certi cristiani nominali che dopo una vita di scaldare sedie, quando c'è da dalla vita per Gesù scappano. Gesù ha dato la vita, gli apostoli hanno dato la vita. Quando uno dà la vita per Gesù è più che vincitore. Nel nome di Gesù Cristo,
amen.
Amen.
Grazie Signore.
Preghiamo nel nome di Gesù.
Sì.
Signore, io prego, amen, che te ci aiuti, Signore, nella nostra piccola chiesetta, a dare, Signore, tutto il cuore e a credere prima di vedere.
Amen.
Signore, nel quando preghiamo per una guarigione contro una malattia, quando preghiamo per una liberazione, nel nome di Gesù Cristo, aiutaci,
amen,
Signore, a credere che abbiamo ricevuto,
a
credere che tu hai risposto,
grazie,
a credere, Signore, che l'angelo è partito alla prima preghiera e anche se io dopo 21 giorni, 21 mesi, il Signore ha detto sì, il Signore ha risposto. Nel nome
Gesù,
di Gesù Cristo, aiutaci Signore,
nel nome di Gesù,
aiutaci tutti, c'è qualche fratello che mi ascolta, che non è battezzato nello Spirito Santo, aiutalo adesso a aprire il cuore, Gesù, battezzami nel tuo Spirito Santo, battezzami con la tua salvezza, ti do tutto il mio cuore, dammi la tua salvezza che non posso perdere.
Grazie Signore.
Di queste ce n'è solo una, si chiama la salvezza del libro dell'agnello di Cristo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Angela, a te.
Ascoltiamo un canto. C'è questo bellissimo canto del gruppo Zigani che dice: ho visto miracoli quando la Chiesa crede.
Ho visto cadere catene, montagne spostarsi. Visto poi l'infermità andare via. Ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi. Ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Ho visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia. Ho visto anche nella morte poi risuscitare. L'ho visto togliere il dolore L'ho visto sanar le ferite. Ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. E so che a Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana. Anche nel mezzo del deserto visto uscire acqua, lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami. Io ho visto Dio sempre presente quando con fede tu lo chiami. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Toglie via il dolore quando sei nelle difficoltà e gli ti dà forza quando tu non ce la fai. Lui che ti apre un il dolore, l'ho visto sanare le ferite, ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, lui è la via d'uscita. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria.